Buonasera a tutti, bentrovati. Questa parasha così piena, così stupenda, ma prima di tutto, come al solito, leggiamo tutti insieme i due salmi, il 20 e 121 del Tehillim, per tutto il mondo, per Israele, per i soldati, per i malati, per la guerra che finisca, per tutto quello che abbiamo bisogno, per tutto quello che ognuno di noi necessita, refuah shlemah, guarigione, gioia, tutto quello che abbiamo bisogno. Che Hashem ce lo possa donare. La Mazzeach Mismore David, Ya'ancha Adonai Biyom Tzara, Yizagev Hashem Yaakov, Yishlach Yizrach Mikodesh, Umitzion Yisadeka, Yizkor Kol Minchotecha, Virat Chodash Nisela, Yiten Lecha Kil Vavecha, Bechol Atzat Chaim, Alei Nerena, Bishotecha, Bishem, Yilovein Mitgol, Yemale Adonai Kol Mishalotecha, Ata Yadati Ki Yoshi Adonai Mishichon Yenem Mishim Kusho, Bigvorot Yesha Yemino, Elev Arechev, Velev Asusim, Valachum Hashem Adonai, Elohen Nazkir, He Ma Karu Venafalu, Va'anachnu Kamnu Manjodad, Adonai Yoshi HaMelech Yoanenu, Vayom Koreinu, Shir Lama'alot, Esayinai Ele Yarim. מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני יעשה שמים וארץ, אל ייתן לעמוד רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני אציל לך יד ימיניך. יומם השמש לא יקק, אברך בלילה, אדוני ישמורך מקרא, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, אמן אמן, כי השם פוסס סנטר קוסטודירה. Tutti noi, Be'ezrat Hashem, amen, amen, amen. Questa serata, questa lezione, come avete visto nel titolo, la dedichiamo alla nostra carissima, carissima, carissima allieva, se possiamo dare questi nomi, che segue da anni e anni le nostre lezioni, Carmen Silvia Newman, che è qui presente, Baruch Hashem. Le auguriamo tutti insieme tanta forza, rifuah shlemah, guarigione, ritornare a essere forte e sana come lo era quando aveva 18 anni. Be'ezrat Hashem è sempre presente, ha avuto un'ascesa grandissima nella sua vita spirituale. Non la conosco di persona, ma virtualmente, ma come se la conoscessi di persona. Perciò questa lezione è dedicata a lei, che le forze della Torah di questa settimana, di questa parasha e di questa lezione possono dare a lei tanta, tanta positività e tanta forza e guarigione. Amen, amen, amen. Allora, nella parasha scorsa abbiamo finito con la storia che Giacobbe prende le benedizioni di Esaù, tutta la storia che si traveste, eccetera, eccetera. Negli anni scorsi abbiamo sempre raccontato che anche se può sembrare un'azione magari non molto elegante, non molto bella per un tzaddik, però vediamo che la mamma Rebecca l'ha spinto a fare, lui all'inizio non capiva, non voleva, però la mamma ha detto ci penso io, ascolta me, tu fai, e lui ha capito che c'era un qualcosa, un disegno dall'alto e ha obbedito la mamma, entra e prende le benedizioni che poi in realtà aspettavano a lui. Infatti il papà, quando ha saputo, quando entra Esaù, no? E scopre che in realtà le ha date a Giacobbe, allora il papà dice, Vegam Baruchie, ha confermato le sue benedizioni, che sia benedetto, le ho date a lui e che sia benedetto, perché ha avuto un segnale, ha capito che lui doveva ricevere le benedizioni e non Esaù. Però Esaù, ci ricordiamo, era un cacciatore, era un violento, non era proprio una persona delle più miti. Era molto arrabbiato con Giacobbe, mi ha preso la primogenitura e adesso mi ha preso anche le benedizioni di papà. E allora lui dice, appena papà morirà, io andrò a uccidere Giacobbe. Non lo uccido adesso per non dar dispiacere a papà, però lo ucciderò. I genitori sentono, percepiscono che Esaù è arrabbiato, lo vuole uccidere, dicono a Giacobbe, sai cosa? Forse è bene che tu per un pochettino, finché si calmano le acque, vai via di casa, vai, e lui va dallo zio, e lì va a lavorare, e lì si sposa, e fa i figli, e così via. E poi comincia appunto la nostra parasha. Vayetze vuol dire uscì, e Giacobbe uscì da Kenan e va verso Haran. Interessante, interessante notare. Chi era il figlio, diciamo, il figlio cattivo, il figlio non ubbidiente? Esaù. Chi loro decidono di mandare via? Non Esaù, Giacobbe. Di norma in una famiglia che non si fa, che non si fa. In una famiglia quando uno dei figli magari dà un cattivo esempio agli altri figli, che vuole che sia un cattivo esempio spirituale o anche materiale o quello che sia. A volte certe famiglie, ripeto, è sbagliato, cacciano via il figlio, diciamo che dà il brutto esempio, per salvaguardare gli altri figli, che lui non dia un brutto esempio agli altri figli. Qui vediamo che i nostri padri, Isacco, Giacobbe e Rivka, cosa fanno? Mandano via il figlio bravo. E questo è un insegnamento grandioso di psicologia, di umanità, di spiritualità, di divinità. Loro hanno detto: Giacobbe, fate attenzione, Giacobbe è a posto, Giacobbe è un tzaddik, Giacobbe, tutto quello che lui ha fatto era sempre per rispetto di Dio. Tutto il giorno studiava la Torah, era un tzaddik di un altro livello. Lui è arrivato, lui è a posto. Possiamo mandarlo fuori casa. Sarà capace di difendersi dal mondo. Infatti, è andato a casa di Lavan in un posto che era proprio Charon Af, Haran, vuol dire dove la rabbia di Hashem era in quella città perché le persone erano malvagie. Però loro si fidavano e sapevano che Yaakov ce la farà perché lui è integro, è puro. Chi invece è tentennante, chi invece non è veramente sulla retta via, anzi zoppica un pochettino, è Esaù. Perciò loro capiscono che Esaù, anche se il bambino, tra virgolette, quello cattivo, ma lui ha bisogno di stare a casa sotto le nostre cure. Questa è una cosa meravigliosa. Purtroppo tante volte, anche nel mondo dei religiosi, sentiamo che quando un figlio va fuori dalla strada e non segue l'educazione dei genitori, i genitori impazziscono, non sanno come, specialmente in quelle comunità che sono molto chiuse, è molto ligie, molto, loro non accettano e mandano via i figli, a volte succede. Oggi forse di meno perché hanno imparato la lezione. Ma qua la Torah insegna chi è il figlio forte? Lui, piuttosto, mi ricordo una volta un rabbino. Una persona era andata da uno di questi Haredim che aveva un figlio che era un po'. Va dal suo rabbino e dice: Senti, io voglio mandare via mio figlio perché è di cattivo esempio dei suoi fratelli, non voglio che loro seguano la sua strada. Il rabbino dice: Se già devi mandare via qualcuno, manda via gli altri 8 figli. Mandali dai tuoi genitori, dai zii, se già. Ma questo figlio, tienilo a casa vicino a te, dagli cure, dalle amore, seguilo, perché lui ha bisogno di te. E questo è quello che la Torah ci insegna. E questo è quello che ognuno di noi deve imparare in profondità, che quando c'è un qualcuno, che sia un figlio, un alunno, un amico, che zoppica, che tentenna, che la sua spiritualità non è molto accentuata, è lì per cadere, lui ha bisogno di sostegno più di qualsiasi altra persona. Lui ha bisogno di amore, lui ha bisogno di cortesia, di essere seguito, di far vedere, di fargli sentire che è un figlio amato, di fargli vedere veramente che anche se hai scelto un'altra strada, ti amiamo per quello che sei. E guai se non è così, perché così come Hashem fa con noi, che ama noi anche quando noi deviamo dalla retta via, Hashem ci ama comunque. Noi anche dobbiamo seguire quello che Hashem fa, amare le persone in un modo incondizionato, anche e specialmente quando queste persone non sono rigide nella loro identità ebraica. Benissimo, la parasha inizia raccontando che Giacobbe lascia la casa dei genitori e va a Haran. E lì noi sappiamo che incontra Rachel. E lui si innamora di Rachel, lavora 7 anni per sposarsi Rachel, arriva il giorno del matrimonio, si sposano, Però noi sappiamo che lo zio ha fatto tutto un inganno e ha messo Lea, la sorella più grande, anziché Rachel, e lui ovviamente la sposa è coperta, secondo la sposa è coperta, perciò lui non vedeva il suo viso. E poi quando ormai erano sposati e la sera hanno dormito insieme, la mattina lui si accorge che questa è Lea e non Rachel. Cosa succede? Lui vuole Rachel. Lavora e ama Rachel, ma capita che viene a sposare Lea, la sorella maggiore. Poi, quando va dal papà a lamentarsi perché mi ha ingannato, lui gli dice: guarda che non, da noi non funziona così, non si dà la sorella minore prima che la sorella maggiore sia sposata, allora dovevi sposare prima lei. Allora lui ci vuole sposare anche la seconda. Ok, lavora altri 7 anni e sposerai anche lei. Ovviamente la sposa subito dopo e poi lavora i 7 anni. Benissimo. Andiamo a leggere qualche passo di questa storia. Lui praticamente amava Rachel, però si è trovato a sposare anche Lea, che non era nei suoi piani. La Torah dice così: Yaakov si unì anche a Rachel dopo che ha sposato Lea, e amò Rachel più di Lea. Ovviamente era lei il suo vero amore. Lavorò per suo zio con Lavan per altri 7 anni. Hashem vide, oh, adesso qua la Torah scrive una parola che capiremo fra poco, ma la traduzione letterale è: Hashem vide che Lea era odiata e aprì il suo utero, vuol dire che gli ha dato possibilità di avere figli, mentre Rachel, la moglie amata, era sterile. Lea concepì, partorì un figlio e lo chiamò Reuven, perché disse: perché Hashem ha visto la mia afflizione. Reuven, Ra'ah vuol dire vedere, ha visto la mia afflizione, ora mio marito mi amerà. Ok. Adesso ci soffermiamo a capire questa parola che c'è scritto, questa parola molto forte, che lei si sentiva odiata. Snoa. Snoa in ebraico vuol dire odiare, essere odiata. Però noi sappiamo com'è possibile che Yaakov, un tzaddik, possa odiare sua moglie. È vero, anche se era la donna che lui non voleva, anche se è stato ingannato e anche lei era parte dell'inganno. Va bene, ti è successo, divina provvidenza. Ma com'è possibile che la Torah venga a dire snua, che lui odiava, dopotutto, sua moglie? Dopotutto c'è scritto la Torah: ama il tuo prossimo come te stesso, non soltanto i tuoi parenti e i tuoi cari, ama qualsiasi persona. Perciò il tzaddik, più di tutti, dovrebbe insegnarci che deve amare tutti, specialmente qualcuno che è diventato sua moglie. E poi un'altra cosa, la Torah parla chiaro: è vietato avere intimità nei momenti di odio. Marito e moglie, anche oggi, quando hanno litigato, quando hanno un momento di screzio, non possono avere intimità perché è una cosa santa, è una cosa così importante che bisogna farlo con un cuore in pace. Perciò, se lui lo odiava, com'è possibile che ha fatto così tanti figli con lei? Ha fatto intimità con lei. Allora, vediamo che ci sono quattro spiegazioni su questa parola snua. Queste spiegazioni ce le danno diversi maestri nella storia, dal XII secolo al XVIII secolo, perciò spiegazioni di maestri dell'antichità. E queste spiegazioni sono una più belle dell'altra, per capire cosa vuol dire questa parola, come è possibile che si possa dire una parola del genere, snua, odiata. Il primo commento è del Radak. Il Radak sottolinea che c'è scritto che lui amò anche Rachel. Cosa vuol dire anche Rachel? Sembrerebbe che Rachel sia in secondo posto. Lui amò anche Rachel. Invece noi sappiamo che era la sua moglie preferita. Anche Rachel, per insegnarci che amava anche Lea. Se tu mi dici che lui amava anche, è sottinteso che amava Rachel Perché amava anche Lea. Perciò già qua vediamo che le parole della Torah ci spingono a capire che amava entrambe, anche Rachel, vuol dire Lea. Però Rachel amava di più. È ovvio che tra le due lui amava di più Rachel, ma lui aveva imparato ad amare anche Lea. Ma poi la Torah scrive, nel passo 31, Hashem vide che Lea era odiata. Perciò, cos'è la spiegazione, la prima spiegazione che Hashem ha visto che Lea era odiata? Che in confronto all'amore che lui aveva per Rachel, sembrava che Lea fosse odiata. Vuol dire, non è un soltanto che la parola odio è soltanto un modo, un termine biblico. Sonè, io odio, quando è scritto io odio nella Torah, vuol dire che amo di meno, non che ti odio. Questo è un linguaggio biblico, non è come oggi che odio vuol dire odio. Allora qua mai si dicono, già vediamo che c'è scritto che amò anche Rachel, che dà a intendere che amava anche Rachel e Lea. Ma poi quando mi viene a dire che questo vuol dire che lui amava Rachele più di Lea, questa è la spiegazione della parola snua, che non vuol dire per forza che lui la odiava, ma è un gergo biblico, che è diverso dal linguaggio normale. Benissimo, questa è la prima spiegazione, semplice, una spiegazione diciamo grammaticale. Il secondo maestro che dà la sua seconda opinione, ecco qua, attenzione, è una spiegazione molto interessante. Ci viene proposto dal Or HaChaim, uno dei commentatori grandissimi della Torah. Lui era nato, pensate, 200 anni prima di Freud, Sigmund Freud, che era ebreo, Shimon, si chiamava Shimon Freud. Lui era nato 200 anni prima, perciò non aveva mai incontrato Freud, non esisteva ancora questo boom della psicologia che Freud ha aperto, eppure questo commentatore della Torah, Or HaChaim, ha dato, quello che studieremo adesso, un commento basato sulla psicologia, che è una cosa meravigliosa, che è una spiegazione insolita per quella generazione. Ripeto, all'epoca non era ancora, la psicologia non era ancora conosciuta, non era ancora rivelata. Eppure lui dà una spiegazione che Freud se la sognava. E lui dice così. Nel passo che abbiamo appena letto, nel passo 31, che dice che Hashem, Dio, vide che lei era odiata, perché deve dire Dio ha visto che lei era odiata? Lui dice una cosa fantastica. Dice, solo Dio era riuscito a vederlo. Giacobbe e Lea erano totalmente ignari di questa cosa qua, di questo sentimento. Non erano alla conoscenza di questo, tra virgolette, odio. Perché? Cosa vuol dire che Dio se ne era accorto, ma Giacobbe stesso non se ne accorgeva e Lea stessa non se ne accorgeva? Perché era nel suo subconscio. Giacobbe non era conscio che lui aveva una sorta di, tra virgolette, odio, perché lui non si è mai comportato male con lei, mai. Però aveva meno occhio di riguardo, meno amore, questo sì, questo è palese. Però lui non se ne è mai accorto. Lea, più di tanto, non lo sentiva, perché era nel subconscio di Giacobbe. Perciò era dentro di sé, cos'è il subconscio? Una parte nascosta della nostra mente. Quando io sono conscio di una cosa, mi accorgo di questa cosa qua. Ma quando io faccio una cosa che è nel mio subconscio, posso averlo lì per anni e anni e anni e comportarmi in un certo modo e non me ne accorgo neanche di come mi sto comportando perché è nascosto nella mia mente. Vuol dire, io posso comportarmi male con una persona, ma non accorgermene neanche perché in realtà è nel mio subconscio che non mi piace questa persona, ma a me sembra che questa persona anzi sia piacevole. Però a volte faccio e dico delle cose che possono ferire questa persona, ma senza assolutamente accorgermene. Perché? Perché è nascosto in una parte del cervello che si chiama subconscio. Adesso, questa storia del subconscio è molto più pericoloso di un odio che è conscio. Può essere molto distruttivo perché puoi comportarti male senza appunto neanche accorgertene. E non lo sai, cioè tu non te ne accorgi neanche. E addirittura se qualcuno ti viene a farti presente, guarda che tu ti stai comportando con questa persona in un tal modo, dici, ma io? Ma stai scherzando? Anzi, io sono amico. Vuol dire, quando c'è un qualcosa di non rivelato, di non conosciuto in me, perciò nel mio subconscio, io non me ne accorgo. E se tu me lo vieni a dire, io non ti credo, perché non lo vedo assolutamente che sia una cosa che mi appartiene. Questa è anche la pericolosità di non sapere una cosa. Infatti, a Kippur si dice, parentesi, per dare un po' di spiegazione, quando arriva Kippur, noi dobbiamo fare Teshuvah, chiedere perdono a Dio dei peccati che siamo consci di aver fatto, ma però i maestri dicono, dobbiamo fare ancora più teshuvah di quei peccati che non siamo consci, peccati che non sappiamo di aver fatto o che non sappiamo che questo era un peccato. Perché? Perché non lo sai. Allora tu sei ignaro, pensi di essere a posto, pensi di aver chiesto scusa per determinati peccati, però in realtà ce ne hai altri che non conosci. Allora, quando non conosci qualcosa è peggio di quando sei alla conoscenza. Perciò, quando una persona è nel suo subconscio ha un po' di amarezza verso un'altra persona è molto grave perché non lo sa neanche e non lo fa con cattiveria. Perciò non sapendo diventa ancora un po' più, diciamo, pericoloso. Ok, questa era la seconda spiegazione. La terza spiegazione ci viene offerta dal Nachmanide e lui dice così: Giacobbe, anche se non ha mai fatto male alla moglie, l'ha sempre rispettata, eccetera, eccetera, però in realtà era arrabbiato con Lea, perché lei l'ha ingannato. Lea, lui non riusciva ad accettare questo inganno che Lea le ha fatto. Va bene, perché lei non ha fatto niente per evitare questo inganno. Perciò, anche se il papà in quel momento l'ha obbligata a sposarsi, benissimo. Sappiamo che all'epoca la parola, al contrario di oggi, la parola del papà era legge, la parola della mamma era legge. Va bene, papà è un poco di buono. Ti ha preso e ti ha messo un vestito e ti ha detto vai e sposa. Ok? Però tu, Lea, anche se sei ubbidisci a tuo papà, però potevi fare un cenno, potevi fare un qualcosa. Potevi in qualche modo, sotto la chuppah, sotto il baldacchino, prima che venga fatto il matrimonio, potevi in qualche modo dire qualcosa, fare qualcosa in modo che Giacobbe si accorgesse e ti alzasse il velo e dire, ah, ma poteva in qualche modo salvare la situazione, no? Le donne possono fare quello che vogliono, sono capaci di tutto, sono intelligenti. Lui era arrabbiato che lei ha partecipato con questo inganno, che lei l'ha ingannato. E non soltanto, anche dopo il matrimonio, fino alla mattina dopo Yaakov non si era accorto che era lei. Neanche dopo il matrimonio lei gli ha detto che lei è Lea. Ovviamente non si parla come oggi, ovviamente i matrimoni non sono come oggi, non c'era elettricità, era buio, e loro, era la prima volta che si incontravano, era la prima volta che si baciavano, era la prima volta che avevano intimità. Ovviamente non era come oggi, erano due tzaddikim, perciò era la prima volta in assoluto che i loro corpi erano vicini e lui non conosceva neanche l'odore di lei. Era impossibile che lui al buio potesse riconoscere che era una sorella piuttosto che l'altra. Perciò se ne accorge la mattina dopo quando c'era luce. E lui dice, ma tu mi hai ingannato, tu hai partecipato, potevi fare qualcosa. Potevi accennare. Perciò lei, agli occhi di Giacobbe, è complice con l'inganno. Perciò lei, questo snoa, Non è che veramente era odiata, lui era un po' arrabbiato con lei. Perché? Perché è stato ingannato. Ok, adesso arriva la quarta spiegazione. La spiegazione su cui baseremo tutta la nostra lezione. Perciò facciamo attenzione. Questa quarta spiegazione ci viene da il Bala Tanya, colui che ha scritto il Tanya, il primo rebbe di Lubavitch. E lui spiega così: ogni personaggio che noi studiamo nella Torah, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè e così via, non sono solo delle persone, ma sono degli insegnamenti, delle qualità, delle dimensioni nella psiche umana. Adesso capiremo. Dice lo Zohar, la Kabbalah, che Lea, la sorella grande, lei, la sua anima arriva da quello che si chiama Alma dei Skasia, il mondo non conosciuto. Ci sono tanti mondi, anche nei mondi spirituali ci sono diversi mondi, uno più alto dell'altro. E il mondo, quando più il mondo è celato, più il mondo è nascosto, più quel mondo è alto, è superiore agli altri mondi. Infatti, parentesi, quando c'è una difficoltà a una persona e poi finalmente arriva una benedizione, arriva un qualcosa che finalmente riesce a superare questi ostacoli e gli arriva quella cosa di bene che aspettava, da dove arriva questo? Da questo mondo, dal mondo Itkassia, coperto, celato, da quel mondo che noi non conosciamo niente. Perché? Perché quel mondo è molto alto, è un mondo spiritualmente molto elevato. Perciò quando questa benedizione arriva da lì, per noi è tutt'altro, noi siamo in un mondo materiale, in un mondo rivelato. Allora quando arriva da lì, viene con difficoltà, viene con sofferenza a volte. Perché? Perché arriva molto, molto, da molto in alto. Perciò finché arriva giù in questo mondo, alla nostra persona, deve passare tramite tribolazioni e così via, sofferenze. Perché? Perché è una barakah così alta, è un dono così alto, che arriva con difficoltà. Questo è il mondo celato, Alma dei Tkassia. Perciò i maestri dicono, la Kabbalah dice, Lea era un'anima così pura, così santa, così alta, così elevata, che arrivava da quel mondo celato. Perciò più è celato anche Dio. Dio è totalmente celato, perciò Dio è al di sopra di tutti i mondi. Dio non lo vediamo, non lo conosciamo, non lo capiamo. Più è celato, più è spirituale. E Lea arrivava proprio da lì. Rachel invece arrivava da Alma di Idgalia. Idgalia vuol dire galui. Da un mondo più rivelato, leggermente più basso. Rachel, la sua anima, derivava da un mondo meno elevato di Lea, ovvero la parte di noi stessi che conosciamo. Perciò Lea rappresenta ciò che noi non conosciamo. Se lei deriva, fate attenzione, se lei deriva dal mondo elevato, celato, che noi non conosciamo niente, cosa rappresenta Lea? Rappresenta in me un qualcosa, perché ognuno di noi c'ha dentro di sé un po' di Rachele e un po' di Lea. Perciò Lea che c'è in me rappresenta il mio subconscio, una parte della mia mente che io sono ignaro, che io non conosco. È lì, fa parte di me, ma non conosco, sono ignaro. Lea rappresenta il subconscio. Perché? Perché lei arriva da un mondo elevato che noi non conosciamo niente di quel mondo. Rachel invece è un mondo più basso, è un mondo più rivelato, perciò Rachel rappresenta il mio conscio. Perciò abbiamo conscio e subconscio. Rachel e Lea. E lo stesso vale anche, non soltanto tra me e me, ma anche tra me e gli altri, tra noi e gli altri. Lea rappresenta che cosa? Rappresenta le sfide, rappresenta le difficoltà, perché è quella parte di noi o del prossimo che non troviamo il senso, che ci sciocca. Dov'è più facile capire me stesso? Dove è chiaro o dove non è chiaro? Ovvio. La parte difficile di me è quando io sono ignaro. Ciò che non conosco, perché una persona a un certo punto deve andare, e deve andare, una mitzvah di andare in terapia da un psicologo, psichiatra, quello che sia, perché c'è una parte dentro di me, dentro di sé, che lui non conosce. Perciò agisce in un certo modo, ma non si accorge perché agisce in quel modo. Perché? Perché sta seguendo quella parte nascosta, subconscio, che lo spinge ad agire in un certo modo e lui non capisce neanche perché. Per questo motivo va dal psicologo a farsi aiutare, a dire: mi spieghi perché, cosa c'è in me? È psicologo che ha studiato, sa entrare nella sua mente e spiegare la problematica del caso. Perciò quello che è nascosto in me mi dà fastidio, mi fa impazzire perché io non so cosa succede in me. Perciò Lea, essendo del mondo nascosto, era addirittura anche superiore a chi? Non soltanto a Rachel, ma anche a Giacobbe. Lea era superiore anche a Giacobbe, un livello che non comprendeva. Giacobbe non riusciva anche lui a comprendere. Per quanto Giacobbe era un tzaddik, che era alto di livello, ma Lea era più alta di Giacobbe, perciò lui non arrivava a quel mondo lì. Anche Giacobbe faceva fatica a capirla, apprezzarla. E di conseguenza non riusciva ad amarla completamente. Come abbiamo detto prima nei passi, che lei sembrava che fosse odiata, e odiata vuol dire non per forza odiata, ma meno amata. Perché la amava di meno? Perché non la capiva. Come si fa ad amare una persona? Diverse volte l'abbiamo spiegato, lo ripetiamo. L'amore non nasce dal cuore, l'amore nasce dalle antenne, dalla mente, dalla testa. Due persone si innamorano, infatti prende tempo per innamorarsi. Quando si innamorano, il vero amore stiamo parlando, quando loro parlano e vedono che hanno un'affinità mentale, pensano nello stesso modo, sono indirizzate nello stesso modo, vogliono vivere nello stesso modo. E allora, parlando, parlando e conoscendosi sempre di più, vengono a capire quante affinità hanno e pian piano scocca l'amore, che dalla mente poi arriva al cuore, ma non parte assolutamente dal cuore. Tutto ciò per dire questo: Yaakov non poteva amare totalmente Lea perché non c'era questa affinità di mente, perché lei era anni luce superiore. Perciò dove Jacob finiva, lei forse cominciava. E allora non poteva esserci quell'affinità, quell'amore, quel capirsi e così via. Perciò non solo non riesci ad amare una persona se non la capisci, ma addirittura puoi arrivare a qualcosa che può assomigliare anche a odio. Non ti capisco, perciò ti odio. Odiamo ciò che non capiamo. Quando noi odiamo qualcosa è perché in realtà non riusciamo a capirlo, non riusciamo a prenderlo, a farlo nostro. Allora lo odiamo. Ok, questo livello, torniamo a Lea, questo livello che io non conosco, che non riesco ad arrivare, mi fa pure soffrire. Perché Lea ti fa soffrire? Perché è un qualcosa dentro di te che tu non capisci, non riesci ad arrivare, e Lea ti va a toccare tutti i punti nevralgici che tu hai, i punti deboli che tu hai, gli scheletri che tu hai nella tua mente, che la tua mente può andare da quando avevi 1 anno, 2 anni, 3 anni di vita, ognuno con la sua storia. Allora Lea va a toccare tutti i punti nevralgici che sono nel mio conscio. Perciò l'odio viene da un livello in me che devo disperatamente curare. Se io va a toccarmi il mio passato, va a toccarmi i miei ricordi d'infanzia, di quando piangevo nel letto, di quando la mamma mi sgridava, di quando il maestro era cattivo, qualsiasi sia il caso. Lea ti vuole innalzare, non lo fa per cattiveria, attenzione. Lei è il tuo subconscio, ma è il subconscio che ti vuole prendere e elevarti e farti del bene. Andare in palestra fa bene? Sì, fa bene al fisico, alla salute, però fa male al fisico perché fai palestra, ti sforzi e ti stanchi, però ti fa bene. Andare da un psichiatra, un psicologo fa bene, è doloroso perché ti riprende, ti riporta nella sofferenza, ma lo fa perché tu possa affrontare te stesso, perciò è doloroso, fa male. Ma è soltanto per il tuo bene, per farti guarire. E possiamo portare tanti esempi. Lea era questo. Lea era dolorosa. Faceva male, era pungente. Perché ti scaraventava la verità in faccia, ti spingeva a cercare le tue difficoltà e affrontarle. Chi vuole affrontare difficoltà? Nessuno vuole farlo. È sbagliato. Però Lea, che è la verità, lei è obbligata a farti questo. Perciò Lea ti viene a dire: devi curarti, hai un qualcosa dentro di te, vai, vai in terapia, curati. E questo fa molto male. Perciò Lea è qualcosa che noi odiamo perché è troppo difficile, è troppo duro. Perciò in realtà odiamo, è solo segno di quando una persona odia un'altra persona, in realtà è solo segno di connessione, una connessione che posso coltivare solo quando io riesco a reinventare, a ricreare me stesso. Perciò questa persona in realtà è buona, è una grande luce, mi fa male, ma è buono. Per me, se riesco a seguirla, mi fa solo bene. Perciò ho una connessione. Perché siamo la stessa cosa. Però per arrivare ad apprezzare Lea, devo fare un grande lavoro. Devo ribaltare me stesso di 360 gradi, cambiare rotta e apprezzare Lea. Il che è molto difficile, ma questo è quello che la psicologia e la Torah ci insegnano. Per questo Yaakov non riesce ad amarla, perché non, per quello che abbiamo spiegato adesso. Rachel, oh, Rachel è tutt'altra cosa. Rachel, abbiamo detto che viene da un mondo non nascosto, ma un mondo un po' inferiore, un mondo rivelato. Infatti la Torah dice che lei era bella, non soltanto dell'anima, ma anche di bell'aspetto. La Torah scrive era di bell'aspetto, perciò era anche a livello umano e sentimentale, era abbordabile. Yaakov aveva un click con lei perché erano allo stesso livello, la capiva, la apprezzava, la amava, perché erano la stessa cosa. Lea in ebraico vuol dire anche stanco, esausto. Per esempio, quando noi guardiamo il sole, se tu guardi il sole direttamente, vedi nero, perché è troppo forte la luce, devi mettere degli occhiali, devi mettere dei... Non puoi guardare direttamente. Vedi nero perché c'è troppa luce senza veli. Questo era Lea. Lea era una forte luce che aveva bisogno, la gente ha bisogno di avere dei veli per poterla apprezzare. Amo quello che comprendo e odio ciò che non comprendo. Lea, per Yaakov, era la minaccia al suo comfort zone. Lea era wow, troppo wow. Cosa vuol dire che era una minaccia per il suo comfort zone? Cos'è il comfort zone? Lea, dammi tregua, non mi fare palestra mentale tutti i giorni, non mi catapultare nel mio passato. Lasciami un attimo respirare, sono stanco, Lea. Mi stai chiedendo troppo. Questa è Lea, che pretende, che ti spinge, che ti fa vedere, vai, fai, mettiti a posto. È difficile avere a che fare con Lea se tu non sei a quel livello. Perciò Lea è una minaccia a che cosa? Al tuo comfort zone. Comfort zone è una cosa bruttissima, che tu ti nascondi nella tua comfort zone. Perciò Lea è un personaggio fantastico, però ti stanca, ti toglie tutte le forze, perché è un continuo lavorare. Rachel invece è la giusta dose di luce. Anche lei è una grande luce, anche lei è una grande tzaddikà, ma la sua luce non è violenta, non è forte, non ti accecca, non ti abbaglia. È una luce dolce, mite, è una luce che è dosata. Perciò è una luce che ti fa piacere. Infatti la parola Rachel, il suo valore numerico, la sua gematria è Vayehi Or, e fu luce, che è 238. Perciò è la luce primordiale, la luce dolce. Perciò se non fosse per l'inganno, Yaakov non avrebbe mai neanche sognato di aver sposato Lea, perché era di sopra della sua coscienza, della sua conoscenza, e perciò non riusciva ad amarla. Lea è il mio più profondo, ciò che ho paura di affrontare. Questo è Lea. Ma è l'unico modo di conoscere e impadronirmi del mio vero io. Come veramente io posso impadronirmi di me stesso e capire come chi sono veramente? Solo tramite affrontare Lea. È duro, ma è buono. Yaakov sceglie Rachel, però sposa Lea. E solo dopo può veramente sposare anche Rachel. Solo quando tu vai in terapia con il tuo Lea, puoi apprezzare anche Rachel. Così Hashem ha voluto. Sposati prima Lea e poi potrai apprezzare e amare veramente Rachel. Noi tutti sposiamo due persone, una che amiamo, Rachel, e una che invece ci sfida, Lea. Il nostro conscio sposa Rachel, il nostro subconscio sposa Lea. Al di là del conscio, infatti Rachel, guardate la storia, Rachel muore giovane. Rachel, la moglie amata, lui ha vissuto po poco tempo con lei, è morta giovane. E lui vive la maggior parte della sua vita con Lea. Ma queste sfide di Lea ti aiutano a crescere. Per questo che si chiama appunto esausto, perché ti toglie tutta la forza interiore. Ma proprio lei, proprio Lea, ha dato più continuità a Giacobbe che a Rachel, gli ha dato più figli. Se non fai pace con il tuo Lea, non puoi amare veramente Rachel. Ed è lì che Rachel e Lea diventano una cosa unica. È bello questo, è difficile, forse da capire, da fare. Se tu fai pace con il tuo Lea, col tuo subconscio, allora puoi fare vivere con il tuo Rachel, con la parte più intima di te stesso. Se tu scappi dalle bugie, non sarai mai felice. Se tu scappi dalla verità, non sarai mai felice. Sarai comodo, ma non sarai felice. Lea porta la felicità, Rachel porta comodità. Lea è dura, ma è un duro che ti fa soltanto bene. Allora, perciò quando scopri Lea e ami Lea, allora sì che potrai amare anche Rachel, che diventa una donna unica che amo, ma non mi fa più paura. E tutto questo vale anche tutto questo che abbiamo spiegato. Perché lo sto spiegando? Per portare un esempio della nostra parasha per noi oggi. La Torah è di 3300 e passa anni fa, ma è anche di oggi. Tutta questa analisi psicologica e della Torah che stasera abbiamo studiato, cosa ci insegna? Che tutto questo vale, sì, per me, tra me e me, tra me e il prossimo, marito e moglie, assolutamente sì. Ma in primis, tutto questo dobbiamo metterlo nel nostro rapporto con Hashem. Quante volte abbiamo paura di Hashem perché noi non lo conosciamo? Ovvio, non studiamo la Torah, non possiamo, Hashem non è rivelato. Se Leah fa paura, figuriamoci Hashem, che Hashem è ancora più nascosto, ancora più superiore di Leah. A volte le persone hanno paura di Dio. Vuoi perché non lo conoscono? Vuoi perché hanno paura del suo castigo, della sua punizione? O vuoi perché hanno paura, vergogna davanti a Dio per quello che sono? Qua la Torah ci insegna. Sposa Hashem. Giacobbe, volendo o nolendo, ha sposato Lea. Ma quello le ha fatto soltanto bene, l'ha messo a posto. Dice la Torah, sposa Hashem. Ti fa paura, ti senti lontano, quello che vuoi. Sposalo, fai un passo. Fai una mitzvah, studia, ascolta una lezione di Torah. Datti la possibilità di aggiustare il tuo rapporto insano, quando è insano, con Hashem. Datti la possibilità di non avere paura di Dio. Dio è luce, Dio è amore, Dio è bontà. Dio è tutto, Rachele, Lea. Dio è tutto. Dio è soltanto bontà. È vero, è una bontà che magari ti fa lavorare, ti fa sudare, è impegnativo fare Torah mitzvot. Ma alla fine siamo creati per questo. Questo è il nostro tachlit, il nostro finale è questo. Di essere qua per connetterci con Dio. Allora, se noi siamo in questo mondo per connetterci con Dio e noi ci allontaniamo, scappiamo, abbiamo paura di Dio, allora non faremo mai la nostra missione. È difficile? Assolutamente sì. È giusto? Assolutamente sì. Non scappiamo da Dio. Hashem non vuole il nostro male, al contrario, Hashem vuole connettersi a noi e che noi ci possiamo connettere con lui. Vi voglio raccontare, e con questo concludiamo, un avvenimento che è successo in questi ultimi giorni che si collega proprio con tutto quello che abbiamo appena studiato. Qualche mese fa, 1 o 2 mesi fa, ricevo un messaggio sul cellulare da un numero che non conosco. Mi scrive una certa persona, che non dirò il suo nome, dicendomi: "Ehi, sono che io conosco da scuola. Eravamo a scuola insieme, lui era un po' più grande di me, forse un anno più grande di me, perciò non ci frequentavamo, non eravamo in classe insieme, però nei corridoi lo conoscevamo, lui conosceva me e io conoscevo lui. Non ci vedevamo da 40 anni forse, ok, dall'epoca della scuola." Mi scrive dicendo che da poco tempo, io non so niente di lui, non lo vedo da 40 anni, mi scrive che da poco tempo ha deciso di mettere tefillin ogni giorno, dal nulla. E ha comprato i tefillin che si mettono sul braccio, sulla testa, gli uomini mettono, ha comprato i tefillin, è andato su internet a cercare di ricordarsi, non li metteva da una vita intera, ha come si mettevano e si è imbattuto in un video che io ho fatto tanti anni fa, dove io spiego proprio tecnicamente come si chiudono i tefillin, la beracha, e la testa, il braccio. E lui, visto che io nel mio video metto sempre il mio numero appunto perché la gente possa chiamarmi, lui vede il mio numero, mi riconosce o forse vede il mio nome, oh, compagno di scuola, e mi scrive: grazie mille del tuo video perché mi ha insegnato e era molto utile per metterti filin. Finisce lì. Io a questo punto ho il suo numero, lui ha il mio numero e io ogni settimana mando messaggi in WhatsApp alle persone. Tutto quello che io posto su Facebook, le varie lezioni, no, in realtà a WhatsApp non le mando tutte perché sennò stancherei le persone. Determinate cose le mando agli orari di Shabbat, il video quello corto, e questo è il mio collegamento con tante persone. Allora io ho cominciato a mandargli ogni settimana i miei video e a lui mi dava dei feedback positivi, che bel video, che bell'argomento, eccetera, eccetera. Poi c'erano le festività di mezzo, una cosa all'altra, poi io ero in America per il raduno, eravamo d'accordo che una volta tornato dall'America ci saremmo incontrati. Lunedì, questa settimana, ci siamo finalmente incontrati di persona dopo anni e anni, 40 anni forse, o 35. Io non l'avrei riconosciuto, probabilmente lui anche non mi avrebbe riconosciuto perché siamo tutti cambiati, cresciuti, eccetera, eccetera. Benissimo, ci incontriamo e lui mi racconta così. Mi racconta che lui non è mai stato osservante in vita sua. Non ha mai tenuto niente. Lui dice: io ho un attaccamento all'ebraismo. Mi sento fortemente ebreo, ma totalmente non praticante. Esiste. Esiste chi ha dei forti sentimenti per l'ebraismo, l'orgoglio di essere ebreo, però non fa nessuna mitzvah. Lui mi racconta questo. Mi racconta che è stato sposato per 15 anni con una donna buddista, una giapponese. Mi racconta che lui mangia di tutto. Almeno oggi non più, ma fino a questo risveglio, mangiava anche carne di maiale, cose che non tutti fanno, anche chi non mangia la carne kasher, ma il maiale non. Lui fa di tutto. Non ho mai seguito niente, zero, Pesach, niente, giusto il seder in famiglia. E mi racconta che quando è successo il 7 ottobre, lui all'epoca era fidanzato, stava con una ragazza non più, la ragazza musulmana, poi che erano, la ragazza buddista, erano sposati addirittura, hanno divorziato, e lui poi ha incontrato una ragazza cristiana e stavano insieme. Quando è successo il 7 ottobre, ha visto che questa ragazza qui, lui si è sentito un po' tradito da lei perché non prendeva. Lui soffriva, mi diceva, io soffrivo di questa situazione di Israele, degli ostaggi, di tutto quello che succedeva. Lo soffrivo fortemente e la ragazza invece non mi capiva. E a volte mi riprendeva quando io magari su Facebook o su altri posti, non so dove, discutevo per difendere le ragioni di Israele. Morale, lui si sente tradito da lei, si sente che lei non lo capisce e lui non riesce a vivere con questa ragazza che amava. Ma io non ce la faccio. Se lei va, mi va con, cioè, se lei non è d'accordo con me e io sto soffrendo per il mio popolo, per i miei fratelli. E lei dice che io esagero, che devo farmi gli affari miei. Lui l'ha lasciata. Ma io non posso vivere con una donna che va contro la mia essenza. E l'ha lasciata. è venuto, ci siamo incontrati lunedì mattina e poi lui mi fa: ma dimmi, ma tu fai lezioni di Torah? Sfondi un cancello aperto. E lui dice: vorrei tanto studiare con te. Hai tempo per me? Faccio: assolutamente sì. Abbiamo fissato un certo giorno alla settimana e quel lunedì lui è venuto lunedì sera di nuovo da me, a casa mia, a studiare. L'appuntamento era per le 8:30, pensando che 8:30, 9:30 finiamo di studiare. Lui è arrivato alle 8:30 preciso ed è uscito alle 10:30 passate. Vuol dire che sono rimasti 2 ore anziché un'ora. Parlando, studiando e questo e quest'altro, esce fuori che lui ha un cattivo rapporto con Dio. E mi spiego. Lui mi ripete: io sono orgoglioso, sono un ebreo fervente, un ebreo che credo nell'ebraismo, credo nell'essere ebreo, però non ho un buon rapporto con Dio. E gli chiedo: cosa vuol dire che non hai rapporto con Dio? Lui dice: io mi sento a disagio, mi sento, quando senti inferiore, non inferiore, mi sento in colpa, ecco, mi sento in colpa davanti a Dio. Ma so perché? Perché non faccio niente delle mitzvot e mi sento, ho un cattivo rapporto perché, come dicevamo prima, mi vergogno, ho paura, non conosco. E poi mi racconta che addirittura a scuola, nella scuola ebraica, c'era un maestro che, maestro di religione, non era un rabbino, ma era 30 anni fa. Era una persona dura. E dice, e lui anche mi trattava male, non sto a dire cosa gli ha detto perché non mi vergogno di dirlo. Perciò brutti ricordi da scuola dal maestro di religione. Si sente in colpa e si sente inadeguato, estraneo, grazie a quelli che scrivono qua, mi suggeriscono le parole. Tutto questo faceva, tutte queste cose insieme creavano un distacco tra Dio e me, così lui mi racconta. Al che il mio cuore, ho detto: ti capisco benissimo. Ho detto: purtroppo non sei il primo che sento che ha un trauma dalla scuola e che si sente meno amato, si sente lontano, si sente peccatore, a disagio davanti a Dio. Non sei il primo, e lo capisco benissimo perché in diversi mi parlano di questo. E io gli ho detto: sappi che tu davanti a Dio sei come me. Anzi, gli ho detto: tu adesso hai cominciato da ultimi 3-4 mesi a fare preghiere ogni mattina, a mettere i tefillin. E gli ho detto: quando io metto tefillin ogni giorno, sì, faccio una mitzvah, Dio è contento. Ma quando tu metti tefillin, Dio non solo che è contento, Dio balla in cielo. Perché tu dopo 40 anni che non mettevi tefillin, 41, da solo il tuo cuore si è acceso e vuoi fare questa mitzvah. Ogni giorno tu rendi Hashem più felice che esista, più di me. E gli ho detto: io, tu sei ebreo uguale quanto me, Dio ti ama uguale quanto me e anche di più in certe circostanze. E ho cercato di fargli capire che il suo sentimento di colpa è sbagliatissimo. E gli ho detto: infatti, questa è una cosa molto cristiana. Fa parte della fede cristiana di fare sentire, così quello che io ho sentito, quello che io so è questo, che la fede cristiana ti vuole far sentire in colpa per redimerti, per per farti tornare a Dio. E faccio non seguire questo sentimento perché è sbagliato. Non devi sentirti male davanti a Dio perché tutta la vita non l'hai seguito. Un figlio rimane sempre un figlio. Anche un figlio ribelle che scappa di casa. I genitori non dormono la notte al pensiero cos'è di mio figlio, perché amano il proprio figlio. E ho cercato per queste 2 ore di fargli capire che il suo sentimento, per quanto possa essere plausibile capirlo, è sbagliato e Hashem non è contento di questo suo sentimento di male, di vergogna e di sentirsi in colpa verso Hashem. Perché quando una persona si sente in colpa verso Dio, non vuole avere a che fare con Dio. Perché? Perché ti devo incontrare se mi vergogno di te? Se io mi vergogno di una persona, faccio di tutto per evitarlo. Se io sono a disagio, ecco questa è la parola che cercavo, disagio. Se io sono a disagio con una persona che mi mette a disagio, mi nascondo, non mi faccio vedere. Non bisogna essere a disagio con Dio. Dio non vuole punirci, Dio non vuole allontanarci, Dio non vuole giudicarci. Dio è nostro padre, come un padre che deve educare i suoi figli. Ogni tanto anche Dio ci dà una batosta, anche, ogni tanto anche Dio ci dà delle difficoltà per spronarci, ma non per farci del male, non per punirci, per risvegliarci. È difficile portare alla bocca quello che io sto sentendo in questo momento, ma spero che un pochettino sono riuscito a tramandarvi quello che sto cercando di spiegarvi. Con lui sono sicuro che sono riuscito, in parte perché ho visto il suo viso quando gli parlavo. Da una parte il suo viso era caduto perché capiva che la strada che aveva fatto verso questo sentimento di vergogna non andava bene, ma d'altra parte scorgevo immenso gioia dentro di lui perché capiva che lui è ancora a galla, non è affondato. Bisogna dare speranza alle persone, bisogna avere speranza, ognuno deve avere speranza in se stessi. C'è Dio, come fai a perdere speranza in te stesso? Se hai Dio. Chi non ha Dio non ha speranza. Chi invece anche minimamente nella traiettoria, nella scia di Hashem, ha speranza, perché Hashem è lì a braccia aperte che ci vuole abbracciare. Concludendo, questa è la storia di Lea. Lea ti fa paura, ti stanca, ti spaventa. Ma Lea è una grande luce che ti cura. Cura la tua mente, il tuo cuore, la tua anima. E questo è il rapporto con Hashem. Non dobbiamo avere paura di Hashem, vergogna, non dobbiamo sentirci in colpa, niente, via questi sentimenti negativi. Verso Hashem soltanto amore, attaccamento. E ricercare Hashem. Tutto quello che noi facciamo verso Hashem, Hashem lo farà mille, migliaia di volte in più verso di noi. Possa Hashem far sì che queste parole possano entrare veramente nel cuore di tutti noi, di sentirci a nostro agio con il nostro Padre, e possa Hashem aprire i nostri cuori e le nostre menti di poter essere delle persone buone, brave, che seguono la strada di Hashem. Shabbat Shalom a tutti, chiedo cortesemente a tutti, condividere la lezione, raccontare a tavola, dare queste perle anche alle altre persone. Shabbat Shalom a tutti. Arriva anche la sigla. Wow, che storia! E questo fa vedere cos'è l'interno di un ebreo. Lui tutta la vita non ha seguito niente, ma l'orgoglio di un ebreo l'ha portato a lasciare una donna che amava per tornare a se stesso, per tornare a Dio. Facciamo tesoro di questo insegnamento, di questo mio caro amico.